corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. Il titolo è Senza lavoro non c'è previdenza. Analizzeremo oggi diversi argomenti, ne avremo molti in testa ma non ci riusciremo ad affrontarli tutti. Loretta, che è già è scarsa, non ce lo consentirà, e vediamo un tantino cosa possiamo affrontare. Vi invitiamo naturalmente a chiamareci al numero telefonico 06 49 17 50, dopo una breve esposizione di problemi, chiamateci, cercate di non anticiparci, dateci la libertà di organizzare un percorso su argomenti e poi per favore intervenite, non vi arrabbiate, ma se no rischiamo di fare confusione e di mangiarci tutto lo spazio. Ecco, ricordo a tutti che i pensionati Cobas di Roma hanno una sede a Viale Manzoni 55. Ci siamo tutti giovedì mattina dalle 10 alle 13. Potete chiamarci comunque al numero 06 70 452 452 e giovedì vi rispondiamo. Gli altri giorni c'è sempre qualcuno di personale di segreteria, segreteria umana e non telefonica normalmente. Fuori orario è ovvio che c'è la segreteria telefonica, questa persona raccoglierà la vostra chiamata e ce la passa. Se volete invece avere un percorso più diretto, forse un tantino più lento, mandateci un messaggio alla casella pensionati@cobas.it e vi risponderemo in tempi logici. Ecco, ricordo a tutti che sta per iniziare, anzi diciamo che continua una serie di manifestazioni decisamente importanti. Ci sono diverse vertenze in corso che riguardano molti lavoratori di settori abbastanza importanti. La trattativa vi ricordate, per i contratti di Almaviva e di Telecom sapete quasi tutte, anzi ora non è più Telecom, è TIM. Almaviva è andata malissimo, sapete che hanno licenziato tutto il reparto di Roma, 1666, la sede praticamente è chiusa, potevano spartirla sulle altre sedi che esistono a Palermo, a Napoli, e non lo hanno fatto, chiaramente hanno forzato. Ecco, su Telecom la situazione non è esattamente identica perché ci sono più garanzie, però sappiamo che la controparte, la parte confindustriale di Telecom ha intenzione di ridurre al massimo il costo del lavoro, riducendo l'inverosimile, riducendo ferie, permessi, paghe orarie, tra l'altro abolendo, non ricorrendo più al contratto di secondo livello, il contratto aziendale, danneggia moltissimo i lavoratori di aziende che sono un pochino più solide, perché il contratto di telefonici, vi ricordo che comprende anche i call center, che per definizione hanno dei prezzi, dei costi più bassi del personale, perché sono tutti quanti in part time, sono inquadrati a bassissimi livelli, eccetera eccetera. Per questa condizione di avere tutti nello stesso contenitore non ha favorito i call center e ha danneggiato i telefonici veri e propri, o telefonici intendiamo anche Wind, Vodafone, ci sono tutti, insomma ci sono molte aziende in questo contratto. E da giorni si parla anche della trattativa per l'Alitalia. Sapete che l'Alitalia sta vicino al terzo fallimento, consegnato in mano ad aziende straniere. Adesso sapete che Etihad, la compagnia dei paesi arabi, degli Emirati Arabi, controlla tutto, hanno deciso di ridurre anche lì stipendi, permessi, garanzie. E quello che dicono i giornali non è soltanto una questione di far pulire i bagni al personale che non guida, insomma le hostess e gli steward, ma la questione è molto più grossa. I tagli sono pesantissimi per loro, e non vi credete che in Alitalia ci siano stipendi folli. Intanto distinguiamo il personale che sta in aeroporto, che non è Alitalia, Aeroporti di Roma, che è un'altra azienda e altri contratti, ed è molto diverso. Alitalia sono stati bene tanto tempo fa, ma come i telefonici, non è più così da decenni ormai, da quando c'è stato il primo fallimento e il secondo fallimento. Ecco, poi vi ricordiamo che oltre a queste manifestazioni che sono in corso, ci sono manifestazioni, ci sono scioperi, l'8 marzo c'è un'importante manifestazione, diciamo che è il giorno commemorativo delle donne, e ci sarà una manifestazione importante, ne parleremo nel seguito quando avremo un pochino più di informazioni. Poi il 17 marzo c'è lo sciopero della scuola, non tutti hanno aderito, sapete, anche quello in costruzione, il COBA si è impegnato fortemente in questo sciopero, e ve ne parleremo, vi aggiorneremo sulla situazione. Ecco, di altre cose ne parleremo nel seguito. Ecco, diamo inizio alla trasmissione, o comincia Piero?
Ma sembrerebbe fuori tema, invece oggi cominciamo a discutere per far conoscere ai molti, io credo tantissimi anche ascoltatori di Radio Onda Rossa, che credo siano degli ascoltatori privilegiati, attenti alle condizioni di lavoro, più che non ascoltatori di altre radio, però la cosa che ci sembra fondamentale è che tutti quanti piano piano riusciamo a renderci conto di che cosa c'è dietro la busta paga, perché la busta paga già non è facile da leggere, poi cambia da azienda a azienda, da pubblico e privato, quindi già la lettura di quello che c'è scritto sulla busta paga non è facile da individuare. Però quello che proprio invece sulla busta paga non c'è è ancora più difficile da capire, da intuire, da sapere, da conoscere. Quindi è importante farlo, e quindi noi oggi proprio ci dedichiamo inizialmente, poi trarremo delle conclusioni politiche più generali, però dovete avere la pazienza di ascoltare questa parte forse tecnica, ma che io penso sia fondamentalmente politica, di quello che c'è dietro, non visibile, di una busta paga. E nemmeno tutta la busta paga, perché appunto il discorso sarebbe troppo lungo e complicato. Oggi ci metteremo alla parte cosiddetta delle contribuzioni, dei contributi che attraverso le buste paga i lavoratori pagano consapevolmente e molto più spesso inconsapevolmente. Quindi andiamo a esaminare e partiamo dal contributo più elevato che i lavoratori pagano sul proprio salario, che è quello destinato al risparmio pensionistico, ad avere il pensionistico, la pensione poi arrivati all'età della pensione. Questo contributo, l'abbiamo già detto più volte, è del 33%, ma molto spesso i lavoratori non se ne rendono conto, perché trovano nella busta paga, soprattutto quelli che sono dipendenti privati, un contributo del 9,46%. Il resto non viene dato loro né in busta paga né in altro modo, ma viene direttamente trasferito all'ente previdenziale, che nella maggior parte dei casi, ormai lo sapete, è l'INPS. Allora, questo già porta a un primo dubbio da risolvere, perché i giornali, tutti, solo il giornale economico per eccellenza, il Sole 24 Ore, dicono sempre che questa divisione dei soldi che arrivano per il risparmio pensionistico sono in parte delle aziende e in parte dei lavoratori. Questo è un falso patente, chiarissimo, perché i contributi che arrivano all'INPS, il 33% nel suo insieme, è tutto salario differito dei lavoratori. Il meccanismo che si sta chiarendo man mano che andiamo avanti è che questa divisione del modo di far arrivare all'INPS i soldi, da una parte attraverso le buste paga e dall'altra parte invece direttamente alle aziende, rende possibile questo impiccio di far credere che quelli siano una regalia dei padroni, che sia una regalia dello Stato, mentre invece su questo non ci sono dubbi, perché lo dicono le leggi e poi lo ribadiscono tutte le sentenze della Corte Costituzionale. L'intero importo che viene pagato attraverso i contributi per la pensione è salario differito, sono soldi dei lavoratori che vengono detratti dallo stipendio. Una parte è visibile della detrazione, un'altra parte non è visibile perché è nascosta, nel senso che viene trasferita all'INPS prima di andare in busta paga, però tutto questo è direttamente salario differito, che ha uno scopo preciso, quello di realizzare la pensione dei lavoratori non appena raggiungono l'età pensionabile. Quindi questa è la voce sicuramente più imponente dal punto di vista quantitativo, proprio è il 33%, quindi esattamente un terzo del salario di cui noi dovremmo godere, che invece viene trasferito all'INPS per portarci poi ad avere una pensione di cui poi discutiamo ormai in tutte le settimane. Gli altri contributi che invece gravano sempre sulla busta paga del lavoratore, che raramente sono visibili. Nella mia busta paga, per esempio, c'era un'unica voce che diceva contributi assistenziali e previdenziali. Che cosa ci fossero? Io ho lavorato 37 anni, ho avuto sempre questi cedolini dallo Stato e non ho mai saputo che cosa contenessero. Presumevo qualcosa, intuivo qualche cosa che poi ho verificato da pensionato, e adesso invece mi rendo conto quanto è importante che i lavoratori sappiano che cosa sono questi contributi previdenziali e assistenziali. Però nelle buste paga le denominazioni che vengono assunte, quello che si fa vedere e non si fa vedere, sono diverse da una busta dall'altra. Quindi noi andiamo
a descriverle tutta, una per uno. Allora, dopo il contributo pensionistico del 33%, c'è il contributo per la disoccupazione. Quindi la disoccupazione, anche quella che noi pensiamo che sia un cespite che non sappiamo da dove viene, che forse viene dalla fiscalità generale, non sappiamo da dove viene, la disoccupazione viene interamente dalle buste paga dei lavoratori, i quali pagano un contributo dell'1,61% per quella che una volta si chiamava indennità di disoccupazione, che adesso si chiama ASPI 1, ASPI 2, secondo le leggi che prevedono questo prelievo. Quindi 1,61% pagato da tutti per poter avere questo carattere solidare, di solidarietà dei contributi dei lavoratori anche nei confronti di chi rimane disoccupato, e quindi a queste, nelle varie forme, dall'indennità di disoccupazione all'ASPI, no, viene sostenuto il reddito dei lavoratori privi di lavoro attraverso questo contributo che paghiamo tutti i lavoratori sulla busta paga. L'altra, il terzo contributo, siamo arrivati al fondo di garanzia. Il fondo di garanzia, qualcuno aggiunge fondo di garanzia del TFR, perché effettivamente nella busta paga non c'è il TFR, almeno nella maggior parte delle buste paga che io conosco non trovo mai come uscita il TFR. Però in realtà il TFR dovrebbe stare in busta paga, perché anche quello è salario. Anche qui non si contano le sentenze sia dei tribunali che della Corte Costituzionale, che ribadisco ogni volta che il TFR è salario. Salario differito è una forma particolare di previdenza, ma è una forma di previdenza particolarmente significativa. I giovani non ne hanno, non possono averne memoria, ma chi ha vissuto le lotte degli anni 70 sa benissimo che quando in una fabbrica si entrava in occupazione, la prima risorsa di cui i lavoratori potevano disporre era il TFR, che a prescindere da tutti i piccoli sotterfugi che il padrone aveva potuto utilizzare, quello di pagare soltanto parzialmente, di non pagare tutto, di non pagare per niente, siccome esisteva questo fondo di garanzia, dal primo mese in cui la fabbrica veniva occupata, loro potevano disporre, e poi c'è la conseguenza fallimento, del loro TFR, che erano mensilità messe, praticamente una mensilità per ogni anno di lavoro che si era realizzato e contribuito, no? Ed era uno strumento importantissimo per affrontare la disoccupazione, ma anche per affrontare le lotte contro i padroni e contro la disoccupazione. E quindi c'era questo fondo di garanzia che doveva servire in quei casi in cui i padroni avevano escogitato qualche marchingegno per non pagare, e questo fondo serviva comunque a pagare i lavoratori il cui padrone magari non aveva versato per niente o in parte, no, il TFR che avrebbe potuto versare. E siamo alla terza forma, sempre previdenziale. La quarta forma previdenziale, e che noi pensiamo spesso, la maggior parte, che sia proprio un'iniziativa benefica dello Stato, sono gli assegni familiari. Gli assegni familiari, anche quelli, tenete presente, non sono un regalo di nessuno, sono la contribuzione di tutti i lavoratori. I lavoratori pagano per avere gli assegni familiari un 0,68% del loro stipendio, che significa accumulare la quantità di denaro per rendere efficace il carattere solidaristico del nostro paese e del lavoro soprattutto dipendente. Per cui chi aveva famiglie più numerose, no, e avendo meno reddito da distribuire, poteva essere aiutato dalla solidarietà, dal versamento e dal contributo, no, di tutti quelli che appunto lavorando potevano e versavano questo 0,68%. Anche qui i giornali ce ne fanno bere di bugie, no? Parlano di CIGS, ossia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, e ci fanno credere anche là che si tratti di una munificenza dello Stato, che lo Stato non ce li ha questi soldi, che non bastano per questo sostegno al reddito che si chiama cassa integrazione per coloro che sono prossimi a diventare disoccupati, per chi vive in situazioni di crisi, e che soprattutto poi in definitiva anche questa è nato come un sostegno alle aziende prima che ai lavoratori. Arrivava ai lavoratori, ma il problema era consentire alle aziende di poter ristrutturare e di licenziare temporaneamente o permanentemente i lavoratori, no? Eppure quella la paghiamo noi con la nostra busta paga. Sono il 2,20% su tutti i salari più lo 0,90%, perché le forme che hanno caratterizzato la cassa integrazione sono state sopra da una parte quella ordinaria che era più diffusa e quella straordinaria, quindi il 2,20 per la ordinaria che era più diffusa, lo 0,90 invece per quelle che era quella straordinaria, quella più lunga, che veniva concessa soltanto a particolari situazioni. Lo 0,30%, siamo alla settima misura di previdenziale, è per i lavoratori che ormai erano prossimi al licenziamento. Adesso sta scomparendo la mobilità, non ci sarà più, no? E però rimane la trattenuta dello 0,30%. Queste percentuali sono basse, ma tenete presente che sono percentuali che si pagano sugli stipendi di decine di milioni di lavoratori, perlomeno 20 milioni di lavoratori pagano queste cose qua, quindi quando voi pensate anche a una piccola frazione, poi la dovete moltiplicare per 22 milioni, quindi diventano cifre che a volte raggiungono miliardi ogni anno, quindi sono una massa imponente di risorse e di denaro destinata alla previdenza. Ci sono le ultime due forme di prelievo di contributi da parte dell'INPS sugli stipendi dei salari dei lavoratori, che veramente qualcuno non pensa che esistano nemmeno. Una è del 2,22% e serve a pagare l'indennità di malattia, perché noi sappiamo benissimo l'articolo 32 della Costituzione prevede il diritto alla salute, il diritto della salute si consegue soprattutto attraverso un servizio sanitario nazionale, è importantissimo, ma lì non si può ridurre alla cura ospedaliera o specialistica, bisogna che chi si tutela la propria salute abbia le giornate in cui è malato pagate, perché se no sarà costretto a vivere d'aria fritta. Allora c'è un'indennità che viene pagata ai lavoratori anche quando sono malati, viene pagata anticipata solitamente dal datore di lavoro, dal padrone viene pagata, ma poi viene rimborsata al padrone che l'ha pagata con i contributi che non dovrà versare all'INPS. L'altra cosa è ancora più clamorosa, dipende dal salario dei lavoratori, per lo 0,45% di tutti i lavoratori, tutte le indennità che servono a consentire la parte economica della maternità, ossia chi le donne che hanno usufruiscono della le donne, gli uomini, la società che usufruisce della maternità, no, a alcuni periodi di tempo cambia secondo le categorie, ma c'è un minimo per tutti della indennità economica per la maternità. Questa pure no, viene pagata dai lavoratori. E diciamo, con questo siamo arrivati alla nove contribuzioni che gravano sul salario dei lavoratori, e aggiungendo una piccola chiosa, una che non è che tutti poco paghino queste cifre e queste percentuali che ho detto, perché ce ne sono alcune, ci sono delle deroghe importanti, per esempio per gli apprendisti ci sono molte deroghe per cui le aliquote sono più basse, ci sono aliquote più basse per coloro i quali costituiscono i posti riservati ai portatori di handicap, quindi ci sono varie deroghe a questo tipo di percentuali, e quindi la cosa comunque sostanzialmente sono le cifre, quello che ho detto io, che sono il 90% poi delle entrate dell'INPS, queste ridotte e queste diciamo deroghe sono un minimo rispetto all'universo del mondo del lavoro. Ma la cosa che veramente vi stupirà è che i dirigenti, di fronte a un lavoratore che paga il 42,97% del proprio salario, invece ne paga solo 39,45%. Quindi un dirigente paga meno aliquote, una percentuale di aliquote più basse sui suoi proventi, no? Che in qualche modo ci dà anche la misura di quanto stia cambiando la figura del dirigente. Il dirigente molto spesso nell'esperienza dei nostri antenati era anche lui un dipendente, mentre invece in realtà oggi sappiamo che ormai è connesso, è un tagliatore di teste, come mi stai raccontando Gino, e che quindi assolutamente non è configurabile come un lavoratore dipendente. Pensate soltanto che nel pubblico impiego il dirigente oggi è a tutti gli effetti colui che licenzia, che assume, addirittura nella scuola, nonostante la tutela costituzionale della libertà di insegnamento, il dirigente è quello che mette in atto tutte le sanzioni disciplinari fino al licenziamento, per quanto appunto non è più semplicemente un lavoratore dipendente, ma ormai è stato sussunto tra i padroni e i datori di lavoro. Allora, di questo però bisogna dire lo scandalo più grave, perché fa parte proprio delle riforme, e uno tra i riformatori più carogne che sia esistito nel mondo delle pensioni risponde al nome di Dini, che nel 1994 ha fatto una riforma che insomma da sola richiede la vendetta di Dio. Io credo che ci sarebbe molto meglio, ci sarebbe un po' di giustizia sociale. Beh, quella riforma prevedeva che il contributo pensionistico dei dirigenti, no, dovesse essere il 33% come lo è attualmente per i lavoratori, però con una piccola clausola, udite udite, che loro pagano i contributi pensionistici solo fino all'importo di 100.000 euro, poi tutto quello che guadagno oltre i 100.000 euro, allora non cacciano più una lira per le loro pensioni. Allora voi capite che questa è stata una botta grossa al carattere redistributivo, al carattere solidaristico del sistema pensionistico nel suo insieme, ed è il fondamento per il quale anche materialmente, oltre che moralmente, oltre che eticamente, le pensioni d'oro sono un vero furto, perché quelle sono persone per quali non esiste la contribuzione. Quando uno ha superato una cifra che non è tutti gli anni la stessa, perché quando è partita nel 95 questo massimale, oggi se volete andarla a cercare nel sito dell'INPS trovate, ogni anno vengono determinati i nuovi massimali, perché il massimale è oggi di 100.000 euro, ma è partito che era 60.000 euro e con l'aumento del costo della vita è cresciuto il massimale. Adesso da 3 anni, siccome abbiamo l'inflazione allo 0%, non aumenta questo massimale, quindi ogni imprenditore, manager, carogna, no, che è possibile e immaginabile, arrivati a 100.000 euro non paga più contributi pensionistici, che come ho detto prima è il contributo più elevato. Quindi diciamo che lo Stato si è attrezzato con una serie di capò, di clientes, no, disponibili alla soggezione, a soggettare, no, i lavoratori, che quindi si ritiene buoni. Insomma, quello è il ceto dirigenziale, l'apparato che serve a contenere i rischi della lotta e del conflitto.
Si sente? Funziona questo? Mi senti? Beh, mi sembra che i richiami che faceva Pietro prima, parto un po' da quando lui ricordava che noi forse non ponevamo al nostro tempo molta attenzione rispetto ad alcune voci che c'erano sulla busta paga, come per esempio la voce che parlava dei contributi e assistenza previdenziale, ma forse c'era un motivo perché noi forse non ci interessavamo di quel problema, perché la fase era diversa e quindi praticamente si pensava che alla fine i lavoratori si sarebbero sentiti comunque protetti da una previdenza sociale che manteneva il carattere pubblico, che comunque era sempre avallato in ultima istanza dallo Stato. Ecco, per capire cosa è importante invece oggi intervenire per capire cosa sta avvenendo, è perché proprio non è più così, cioè è cambiata la funzione degli enti pubblici, è cambiata la funzione della previdenza sociale, è cambiata la funzione dello Stato. È chiaro che se è prevalsa l'economia privata su quella pubblica, si è praticamente cambiata la funzione dello Stato, e la stessa economia finanziaria è sempre più multinazionale. Quindi da questo ci fa capire che mentre è giusto che individuiamo i soggetti per capirci meglio di cosa parliamo, quando parliamo per esempio dei Dini, della Fornero, è chiaro che è giusto sottolineare queste cose, però è chiaro altresì approfondire la riflessione e quindi per esempio prendere atto che quello che ci ricade sulle spalle, sia come lavoratori che perdono il lavoro, sia i lavoratori che hanno problemi, quindi per far rispettare la centralità del lavoro e poi quella della previdenza, è il frutto invece di una persistente lotta di classe che spesso a volte, non noi certamente, che spesso viene salvata perché facilmente vengono individuati come sembra responsabili venuti dal cielo i vari Fornero, i vari Dini, e per esempio così in parecchi pensano di allontanare il dibattito sulla natura dell'economia che è mutata. È mutata soprattutto se noi teniamo conto che la legge finanziaria, per esempio quella del 2010, ha imposto la novità di non lasciare più i soldi del TFR all'interno delle aziende. Quindi cosa significa questo? Significa che immediatamente, proprio perché è cambiata la natura dell'economia, è prevalsa la logica dell'economia finanziaria, e emergono anche contraddizioni fra i soggetti e gli elementi che sono organici al sistema stesso, perché se parliamo di aziende è chiaro che stiamo parlando che quelle che per noi definiamo il patronato, e che si trova ad essere per esempio privato di un fondo dei lavoratori, il famoso 33%, che non più che rimane in mano il 24%, i soldi vengono sempre presi comunque ai lavoratori, ma comunque non rimangono più all'interno dell'azienda, perché praticamente, ripeto, la legge finanziaria del 2010 ha imposto questa novità. Ha imposto questa novità, ma non perché erano cattivi o hanno sbagliato, no, perché è cambiata la natura, che non solo è cambiata la natura dell'economia letta come espressione nazionale, che è cambiata l'economia in quanto espressione di un diciamo espressione di uno stato sovranazionale che non c'è, che è quello dell'Europa. C'è la contraddizione, la stranezza di una banca centrale fatta come è fatta, c'è quindi la funzione degli strumenti della Commissione Europea che richiedono tramite proprio la logica d'austerità. Lo sappiamo che tutte le difficoltà che oggi vengono all'interno dei paesi, soprattutto dell'Eurozona, è il frutto di questo processo di austerità che ha imposto soprattutto la Commissione Europea, con l'avallo dei governi italiani, perché pure questo non è che possono pensare che, siccome interviene l'Europa, i governi non hanno responsabilità. No, hanno proprio la responsabilità, perché non solo hanno stravolto il concetto iniziale dell'unità europea e lo hanno quindi messo in mano completamente ai neoliberisti, l'hanno messo in mano completamente a quelli che poi sono praticamente coloro che determinano le gestioni, e limitano anche quella che spesso parliamo di sovranità nazionale limitata. Ecco, questa questione va letta secondo me in maniera quindi molto, molto, molto più ampio. Sì, interrompi, perché volevo entrare.
Ermanno, secondo me è molto esplicativa, perché ci sono fenomeni che non sarebbero probabili se non avessimo questi esempi davanti. Pensate voi, il datore di lavoro doveva versare sul fondo del trattamento fine rapporto il 6,91% di tutti i salari che erogava ai lavoratori.
Certo.
Il 6,91% era una massa di denaro importante che rimaneva però nell'azienda e che serviva al datore di lavoro, al padrone, per poter fare investimenti a basso prezzo, perché il basso praticamente non avrebbe pagato interessi su quel fondo del TFR. E qualcuno, forse non essendo padrone, non capisce bene il meccanismo, ma ecco, io invece, che sono un ricco padrone, posso spiegare bene. Noi paghiamo per esempio la portiera del mio stabile Casa Popolari a Monteverde, paghiamo la portiera e paghiamo anche il TFR per la portiera, il 6,91% ogni anno, praticamente sostanzialmente ogni anno un mese di pagamento viene messo da parte in un conto corrente speciale, che è quello destinato a pagare il TFR alla portiera quando andrà in pensione. Per noi è un cespite importante, perché qualsiasi spesa ci troviamo a sopportare, possiamo affrontarla con il denaro che è versato su quel conto corrente e poi ce lo distribuiamo, no, e ce lo rateizziamo tra di noi rispetto al tempo che abbiamo in necessità per andare a pagare quel, per esempio, restauro, quel lavoro indispensabile ed urgente, eccetera. Quindi è una forma di finanziamento molto efficace, a bassissimo prezzo e a garanzia della disoccupazione, perché il TFR era una forma previdenziale che stanno abolendo, ma che aveva la funzione soprattutto di affrontare il rischio della disoccupazione avendo un margine di risorse da parte dei lavoratori. Allora, quello che sta dicendo Ermanno, che ha detto Ermanno, è proprio questo, che questa economia reale, che disponeva di questo cespite, di questo capitale, e che poi doveva essere distribuito ai lavoratori, no, ci hanno rinunciato. Ma io credo che noi ogni trasmissione potremmo raccontare
attraverso quali meccanismi hanno rinunciato. Il primo meccanismo è che hanno avuto una sollecitazione a rivolgersi alle banche per avere quello che prima avevano dentro le aziende, ossia la la conferma dell'egemonia del capitale finanziario sul capitale destinato invece alla produzione delle merci e dei servizi. È quindi un esempio eclatante. Pochi se ne possono trovare di così espliciti, in cui la finanza sottopone alla propria dipendenze anche l'economia, quella reale, quella che necessita dei servizi.
Quando già altre volte abbiamo detto, per esempio, che i fondi pensioni sono alla fine, nascono soprattutto dal fatto che si è diminuito il lavoro, e quindi con la giusta analisi che evidentemente non lavorando ci avrai una previdenza più bassa, qualcuno si è inventato la storia di trasformare i TFR in pensione sussidiaria. È chiaro che
sussidiaria è uno dei tanti nomi, integrativa, complementare,
più giusto integrativa, perché rende più chiaramente quello che c'è in atto a sto momento. Ma è chiaro che ormai la gente magari l'avrà pure in parte capito, se pensate che sta storia da esaltare i fondi privati. Io mi è capitato di vedere film, scusa, ma ti amo amore, c'è la propaganda a favore dei fondi privati dentro quel film. Scusa, ma ti chiamo amore, c'è all'interno una storia dove praticamente si esalta il fondo privato, anzi a un certo punto non nel film stesso, ma quello che monta è questo qui, che stanno mistificando, no? Mentre noi denunciamo la rapina dei fondi privati, qualcuno sta facendo un'operazione al contrario, dicendo guardate che i fondi privati vanno meglio dei fondi pubblici e del TFR di una volta, tant'è vero che vanno talmente meglio che ci vogliono rubare per ridurre il debito pubblico. Ho capito come se la raccontano, quindi
certo,
è un rischio vero, ma addirittura da farli vedere che i fondi privati saranno quelli che potrebbero salvare la bancarotta del sistema previdenziale pubblico, lascia il tempo che c'è. Quindi si diceva prima anche un'altra cosa quando si parlava dei rendimenti di fondo pensione, non perché noi vogliamo fare polemica a tutti i costi, ma perché è necessario sottolineare alcuni aspetti veramente contraddittori. Spesso a gestire questi fondi privati ci stanno anche i sindacalisti concertativi, che se sono non solo intromessi all'interno di questa logica, ma in effetti fanno anche due parti in commedia, oltre a gestire fanno anche due parti in commedia, perché da una parte ragionando con logica aziendaliste, da una parte svendono i contratti nel momento che si confrontano con il datore del lavoro, ma subito dopo sono immediatamente pronti ad andare contro lo stesso datore del lavoro, che magari ha una posizione che vorrebbe che il TFR rimane in mano all'azienda. Hai capito? E allora quindi c'è questa duplice contraddizione che è giusto che i lavoratori sappiano bene, che quindi se voi pensate che l'inganno del fondo privato è veramente una cosa spaventosa, se pensiamo che una volta che il lavoratore ha accettato il fondo privato è irrevocabile, nel senso è irrevocabile, e per assurda la fortuna non solo galera, è così o t'ammazzi, perché te puoi liberare del fondo privato soltanto se te licenziano. Se te licenziano sì, se mori va bene, quindi ne puoi uscire, ma ti devono licenziare. Quindi siamo messi veramente male, quindi c'è bisogno che all'interno della questione economica, che è quella che a volte pensiamo che non è solo soltanto un punto di vista particolare della storia umana di cui viviamo, è proprio l'effetto, perché questi sono paraculi, fanno interventi andando a studiare anche il comportamento umano, no? E quello, quando io alcune volte, ma non solo io, anche altri compagni, diciamo che hanno cambiato persino il nostro modo di pensare, e quindi è chiaro che ci hanno buon gioco nel pubblicizzare tutto ciò che poi è distorto per la natura stessa dell'economia, per contraddizioni proprio che sono dominanti, e che quindi abbiamo l'esigenza proprio di vedere come far apportare di nuovo la politica e l'economia, che evidenzia, come lo diciamo più di una volta, spenti contraddittori pesanti che ricadono sul lavoro, ricadono sulla previdenza, ricadono sullo stato sociale, ricadono sui servizi, perché tutto è basato sulla privatizzazione dell'economia. Noi credo che su questo dobbiamo seguitare a dare un contributo di lotta e di resistenza, creandolo nella maniera possibile, che è possibile, in base alle contraddizioni e al tipo di conflitto che si riesce a montare all'interno dei paesi. Io più di una volta ricordo che il conflitto è fondamentale, è necessario, come fondamentale insieme al conflitto avere un progetto che possa in qualche modo dare una speranza. Per esempio, su questa questione che noi sappiamo che sulla stessa questione dell'euro, quindi sulla stessa questione delle contraddizioni economiche tra gli stati dal punto di vista finanziario, c'è forse l'esigenza da capire meglio cosa sta avvenendo, perché è chiaro, no? Noi sentiamo che da più parte abbiamo subito ormai questa logica eurocentrica, che però ha senso se è un progetto di trasformazione, perché poi insomma, se la polemica sull'euro la devo sostenere leggendola dal punto di vista della destra, dico veramente che siamo messi male, come magari invece è giusto e sarebbe necessario che si aprisse un dibattito all'interno della sinistra e tra le forze progressiste, perché un'eventuale esigenza di liberarci da certi condizionamenti richiedono però un appropriarsi dell'economia, richiedono quindi un processo di nuovo denazionalizzazione delle imprese pubbliche, rilanciare il valore del servizio pubblico. E quindi come farlo? Certo, noi non lo sappiamo, però ecco, lo sentiamo come necessità, e quindi sarebbe magari importante che si sviluppasse non solo fra economisti sto dibattito delle contraddizioni economiche all'interno dell'Europa, che poi attraverso i vari paesi, soprattutto quelli dell'Eurozona, è un problema, è una questione fondamentale che ci aiuta a capire pure le stesse cose che prima ricordava in maniera chiara Piero.
Volevo concludere quel discorso che ho fatto sulla contribuzione e ricondurlo, diciamo, al discorso iniziale delle lotte che ci stiamo aspettando e che sono in corso di svolgimento nel nostro paese. Il nostro paese non è stato un paese sempre completamente pacificato. Sicuramente siamo a un livello basso del conflitto e ci sono molte ragioni per cui questo livello si è così abbassato. Ma quello che però io spero aumenti la coscienza di tutti i cittadini, di tutti gli ascoltatori, è che lo Stato sociale siamo noi, siamo i lavoratori. Lo Stato sociale non ci regala niente a nessuno. Se pensate a tutto quello a cui contribuiamo noi rispetto al sistema di vita, dalla maternità alla malattia, alla disoccupazione, alla cassa integrazione, al TFR, no, siamo noi, è il lavoro che ha reso possibile queste condizioni, che hanno migliorato il modo e le possibilità di vita e di scelta dei cittadini in un trentennio che è stato al vertice, diciamo, del conflitto sociale. Il dopoguerra, fino agli anni 80, fine degli anni 70, è stato un trentennio che gli storici, anche quelli che si occupano della storia a livello mondiale, hanno definito il trentennio d'oro, il trentennio aureo, per quanto c'è stato di sviluppo sociale, politico e civile. Quindi,
c'è la Thatcher,
questi dati qua però ci fanno prendere coscienza come sta cosa non è un fatto immaginario o soltanto ideologico, a parte che secondo me io non c'ho niente contro l'ideologia, quando significa, certo, l'ideologia significa difendere la storia, l'esperienza, il pensiero acuto e capace di intravedere, di vedere il futuro. Vabbè, ma questi sono dati materiali ancora oggi vigenti, e se noi vogliamo che queste conquiste sociali che abbiamo ottenuto rimangono, bisogna che noi siamo solidari con qualsiasi tipo di lotta si faccia per il lavoro e per il salario. Io insomma concludo il discorso dicendo, abbiamo avuto ospite due lavoratori delle o interlocutori se non ospiti qui in studio delle, di Alma Viva. Guardate, quella lotta come tante altre che stanno conducendo sono le lotte di tutti i cittadini, quelli stanno difendendo insieme al loro lavoro, insieme alle loro condizioni di lavoro, insieme alle loro condizioni soggettive, stanno difendendo noi da un degrado a cui siamo destinati se questo lavoro viene in continuazione degradato, no? Viene continuamente desalarizzato, viene permanentemente decontribuito, no? Sono tutti processi ai quali stiamo assistendo, lasciando però soli i compagni, le compagne, le donne, gli uomini, i lavoratrici e lavoratori che invece la stanno difendendo anche sotto la fattispecie del loro lavoro, del loro salario, della loro contribuzione. Noi dobbiamo capire che loro stanno lottando per noi e dobbiamo partecipare a queste lotte anche soltanto come cittadini, perché non è solo un questo fatto di solidarietà, è anche un fatto di capire che è in mano loro il destino, no, in mano dei lavoratori il destino che faremo noi, che farà il resto dell'umanità dopo che noi non ci saremo. Gino, vuoi dire qualcosa?
No, io perché no? Poco da aggiungere, perché gli argomenti trattati, come sostenevano Ermanno e Piero che mi hanno preceduto, sono talmente tanti e presuppongono una riflessione e una costruzione di un processo, come dire, di reattività, di reazione a questa ormai ecatombe di natura sociale che deriva appunto da un processo di ristrutturazione finanziaria dell'economia stessa. Benvenga quindi un'analisi che metta in conto la possibilità di ricostruire un'opposizione sociale, una rappresentanza sociale che riparta dal presupposto che il lavoro è elemento di liberazione, perché poi l'equazione è semplice, i diritti di cittadinanza si hanno nel momento in cui c'è la dignità sociale del lavoro e c'è attraverso il lavoro la possibilità della realizzazione umana in tutti i suoi aspetti, non soltanto quello materialistico, ma quello proprio sul piano, come dire, filosofico della vita. Quello che ci lascia veramente sgomenti è che in questa logica, in questo quadro cosiddetto convenzionale di democrazia, in cui esiste o almeno viene ancora accreditato il concetto di destra e sinistra, è che invece di andare incontro a processi che dovevano in qualche maniera armonizzare i popoli, armonizzare le regole, armonizzare i diritti, si sta andando verso appunto una implosione sociale dalle conseguenze ancora non propriamente ben delineabili, ma comunque già percepibili. Per cui ben venga, ripeto, la possibilità di poter perlomeno cercare di comunicare, cercare di rendere ancora la coscienza degli individui e delle persone, che non dimentichiamo non sono sudditi, ma almeno nella nostra concezione sono ancora cittadini, questo è appunto attiene al diritto di cittadinanza universale o dei diritti acquisiti, di poter ricominciare a riscrivere le regole del gioco, perché noi purtroppo per definizione in questa società globale siamo comunque popolo, siamo comunque la parte debole di un processo che ha ancora dei contorni chiaramente poco confortanti. Con ciò appunto ben venga qualsiasi contributo, qualsiasi partecipazione a queste riflessioni che noi settimanalmente intendiamo proporre agli amici e ai compagni che ci ascoltano.
Ma io volevo finire con un discorso che ha cominciato Ermanno, che stava in scaletta e che ci è suggerito da una delle rare pagine che il Sole 24 Ore dedica ai fondi pensione. Allora, sabato scorso è uscito sul Sole 24 Ore un'intera paginata di un inserto dedicato alla finanza, tutto dedicato ai fondi pensione, non quelli gestiti dai sindacati, sui quali faremo poi un discorso più approfondito, ma quelli aperti, a quelli a cui si possono iscrivere tutti, che hanno come obiettivo di un risparmio destinato alla pensione. Allora, come diceva Ermanno, quel film che ci dava lui, no, suonava la gran cassa a favore dei fondi pensione di tipo privatistico, perché tutti i fondi pensioni che non sono INPS, che non sono pensioni pubbliche, sono assolutamente e soltanto prodotti finanziari. Andare a sottoscrivere per quei fondi pensioni significa andare al casinò, andare a versare i soldi in una possibilità di vincita molto aleatoria. E questa pagina del Sole 24 Ore la illustra bene, in un periodo in cui i fondi non è che poi quelli aperti stiano andando tanto male, però da questa paginata già vi rende dotto, no, leggendola con un po' di conoscenza e di esperienza, che su 119 linee, i fondi sono solo 27 quelli in questa pagina, ma poi ciascun fondo ha delle offerte particolari che viene chiamata o linea o comparto, secondo le scelte di chi va a sottoscriverli. Sono 119 linee, ben 27 di queste linee sono con una redditività negli ultimi 3 anni inferiore a quella del TFR. Il TFR, che era uno istituto previdenziale pubblico, garantisce l'1,50% ogni anno di crescita e di maturazione. Non solo, ma se c'è un'inflazione, cosa che molti anni abbiamo conosciuto anche con numeri a 2 cifre, no? Il TFR viene incrementato, il suo valore viene incrementato del 75% dell'inflazione. Quindi c'è una forma di risparmio con un interesse che oggi è addirittura esaltante, se pensate che un conto corrente postale vi danno lo 0,20, lo 0,30, lo 0,10, no? Questo vi dà addirittura l'1,50%, e in più se c'è l'inflazione anche vi copre il 75% dell'inflazione. Bene, questi fondi, quando uno si va a iscrivere, ha l'obbligo di lasciare il TFR. Quindi non dispone più del suo TFR, ma il TFR è il primo contributo che va a costituire la sua posizione all'interno del fondo pensione, pagando i soldi che dovrebbero essere destinati al TFR invece a fondo pensione. È lo stesso datore di lavoro che invece di metterli in busta paga li dà direttamente al fondo pensione. Allora, se pensate, 27 di queste linee sono più del 28 per, più del quasi il 30%, un terzo di questi fondi sta andando peggio dei fondi pensione, ma tra questi ce ne sono 6 che addirittura hanno una redditività negli ultimi 3 anni sotto lo zero. Sotto lo zero significa che quelli che hanno versato i soldi in quel fondo pensione, no, e che continua a versare i soldi per quel fondo pensione, in realtà gli stanno intaccando anche il capitale, non gli restituiranno nemmeno quello che lui ha versato. Non solo non ci sarà una tutela giusta e sacrosanta come prevista dalla Costituzione, con un adeguamento della cifra che ha pagato, ma addirittura non potrà nemmeno riscuotere tutto quello che lui crede di aver messo da parte, ma che nel frattempo se lo sono magnato. Ma la gente potrebbe pure pensare, ma insomma 6 su 119, 27 su 119 non è un granché. Guardate, toglietevi ogni illusione, rifiutiamo tutte le volte che ci viene fatta un'offerta di rinuncia al TFR. Tutto il resto è assolutamente aleatorio e causale. Se voi vi prendete queste pagine che ogni tanto raramente pubblica il Sole 24 Ore e le vedete di mese in mese, vi accorgerete che tutti questi lenzuolate di rendimenti hanno una specie di rotazione, per cui oggi sono queste 6 o 27 che stanno sotto, il prossimo anno saranno gli altri, si danno il turno a stare peggio. Poi quando ve li reclamizzeranno vi faranno vedere solo gli anni in cui sono andati bene, ma sta di fatto che i cicli economici impongono. Adesso per esempio stanno male i fondi pensioni, quelli cosiddetti garantiti, che manco per cazzo che sono garantiti, la legge in questa è tassativa, non c'è nessuna garanzia. Però sicuramente la stagione precedente era quella in cui i fondi cosiddetti garantiti se la passavano meglio di quelli che invece erano obbligazionari o addirittura aziendalistici. Quindi è una rotazione ciclica, per cui il risparmio buttato là è un risparmio dato alla finanza, non disponete più di niente.
Visto che abbiamo ancora forse qualche minuto, magari per far capire meglio che il TFR andrebbe salvato e quindi l'intervento che loro hanno fatto è veramente dei fondi pensione, sui fondi pensione privati è veramente la rapina. Voglio leggere 10 righe di un documento che è la parte terminale di un documento che dell'economista Beppe Scienza. E Beppe Scienza ricorda così, dice
professore di matematica all'Università di Torino,
e dice: il TFR va abbastanza bene per i lavoratori, va abbastanza bene per le aziende, però non fa guadagnare i banchieri, perché i lavoratori prendono i soldi dalle aziende e la banca non si mette in mezzo a fare la sua cresta. Non fa guadagnare gli assicuratori, che non sono assolutamente nel gioco. Non va a guadagnare i gestori di fondi, perché non gestiscono niente. Non fa guadagnare i sindacati, perché non hanno da mettere i loro uomini, e i loro uomini come invece li mettono nei fondi pensioni per la gestione dell'amministrazione. Non fa guadagnare i funzionari della Confindustria e delle altre organizzazioni del patronato, che invece nei fondi pensione mettono anche loro i propri uomini. Non fa guadagnare i docenti universitari, non fa guadagnare gli economisti, perché il TFR va avanti per conto suo e gli economisti non possono fare consulenze, non possono essere nei consigli di amministrazione dei fondi pensione, non possono guadagnarci sopra. Insomma, il TFR è una cosa che va bene soltanto ai lavoratori e alle aziende, non fa guadagnare gli altri, e gli altri hanno cercato di distruggerlo. Purtroppo sta preoccupazione che Beppe Scienza sottolineava già nel 2010 è andata avanti e purtroppo invece ha preso piede, e tutti questi soggetti che lui metteva in evidenza che avrebbero messo le mani sul TFR ci sono riusciti, nel senso
in maniera vergognosa e lurida. L'ultima vergogna sindacale è il contratto per gli edili, nel quale è stato reso obbligatorio nei fatti obbligatorio l'iscrizione al fondo chiuso sindacale per gli edili, no? Fondo pensione chiuso sindacale per gli edili. Quindi lì il TFR in teoria si potrebbe anche risparmiare, ma non è stato detto, per cui pensate, in un anno, questo è successo nel 2015, nel 2015 al 2016 gli iscritti a questo fondo pensione e sono stati 570.000, un'esagerazione, non c'è nessuna categoria così numerosamente iscritta ai fondi pensione. Gli edili hanno vinto il record del furto organizzato e decretato dai sindacati confederali che hanno firmato il contratto. Quindi un compito avrebbero avuto i sindacati non concertativi, i sindacati tout court, era quello di difendere le pensioni pubbliche. Stanno invece difendendo le scuole, i fondi privati, perché dentro i fondi privati ci sta una parte del loro ceto che va a gestirli, va a promuoverli, va a guadagnare, a lucrare, no, su queste condizioni che vengono fatte pagare ai lavoratori. E un'altra cosa che i lavoratori debbono sapere è che quando si parla di previdenza integrativa nei fondi pensioni, quelli chiusi, quelli sindacali, quelli cosiddetti contrattuali, cosiddetti negoziali, sono tutti sinonimi queste parole qua, quello che viene tolto ai lavoratori sono risorse destinate al contratti. Quando voi avete un contratto che vi propone di sviluppare il welfare e di far mancare i soldi alla vostra busta paga, dovete sapere che stanno lavorando per estorcervi una parte del salario, delle risorse che erano destinate alla contrattazione, erano destinate a difendere il vostro salario, insieme al vostro salario le condizioni di vita di tutta la società. Adesso invece c'è questa forma di privatizzazione che non solo è una privatizzazione, ma è anche lo smantellamento di quello che è pubblico. E questo sta succedendo anche per la sanità. Ormai i concorrenti della sanità pubblica non sono le cliniche private che stanno qua e là, che poi sono spesso dipendenti comunque dal pubblico attraverso le convenzioni. I veri concorrenti della sanità pubblica sono le società di assicurazioni, e ormai non ci sono contratti nei quali non è prevista una assicurazione aziendale di tipo sanitario. E anche qui molto spesso ci hanno le mani in pasta i sindacalisti. Quindi quello del meccanici è stato un episodio proprio clamoroso, quasi il 30% delle risorse finanziarie sono andate al cosiddetto welfare, ma quello non è il benessere della società né dei lavoratori, è il welfare per i sindacalisti e per la finanza, perché veramente non c'è proprio niente che vada a vantaggio né dei lavoratori né della società in generale. Quindi mai rinunciare al TFR, sputare su tutti quelli che propagandano, no, i fondi pensioni privati che sono, ripeto, provato e detto in 10.000 volte negli atti pubblici, nelle leggi che li hanno approvati, sono prodotti finanziari senza nessuna garanzia, devono stare alla mercé della finanza e del mercato.
Ecco, il tempo è tiranno, la trasmissione termina a questo punto. Vi ricordo il solito appello: questa emittente funziona con sovvenzioni degli ascoltatori, ascoltatrici e dei redattori, per cui per favore andate sul sito di Radio Onda Rossa, trovate nella sezione Sostieni i modi per cui sostenere la trasmissione. Grazie a tutti e arrivederci alla settimana prossima.